iniziato la giornata. Inaugurare. Spero sia stato abbastanza chiaro che la nostra vita ha bisogno di non idolatrare né il passato, altrimenti cadremmo, vi ricordate, no? Nella pesantezza della lamentazione, non riusciremo più a trovare la novità di ogni quotidiano momento della nostra vita. Non mi sono soffermato su un'altra idolatria, se vogliamo, uguale contraria, Anche il futuro potrebbe essere idolatrato, cioè, come dire, fuggire talmente in un futuro ideale che alla fine però perdi il presente, cioè il realismo della vita, va bene? Quindi noi potremmo essere sia prigionieri del passato, sia anche paradossalmente prigionieri di un futuro che vorremmo già avere lì a disposizione per noi, no? Come se tutto dovesse andare bene. In realtà la nostra vita non si svolge né in un modo né nell'altro. È il nostro continuo presente dentro cui appunto si annuncia un futuro possibile, la vita del mondo che verrà, ricordiamocelo sempre, no? Ma il regno di Dio che si realizza in Gesù non è che ci toglie dalla quotidiana fatica di realizzarlo quel regno, va bene? Altrimenti cadremmo anche qui in una sorta di idealizzazione, mentre invece dovremmo sempre custodire la promessa del regno che ci permette di stare dentro al nostro presente, contribuendo nel nostro piccolo alla costruzione di un futuro che verrà e a cui è necessario sempre credere con tutto noi stessi, ma sempre stando bene con i piedi per terra, ma guardando anche sempre un po' al rocciamelone, va bene? In modo da non stare né troppo indietro nel passato e neanche eccessivamente in un futuro che non avverrà mai. Vi dicevo che questa mattina abbiamo riflettuto in particolare su come il Vangelo di Marco ci dia la prospettiva dell'inizio del Regno di Dio. Il Regno di Dio si è fatto vicino e abbiamo provato a riflettere su come quell'essere vicino di Dio produce una serie di cose. Abbiamo visto gioia, inizi, qualcuno che ricomincia a vivere da capo, resistenze e così via. E lì dentro ci siamo anche sempre noi. E se qualcuno di voi è stato in modo più diretto sul testo, credo che vi siate accorti di cosa vuol dire quel subito, no? Che di continuo Marco ripete. Come dire, c'è un'urgenza, svegliati, vai, cammina, mettiti in movimento, fidati e avanti così. Oggi pomeriggio riflettiamo sulla stessa cosa, ma nella prospettiva del quarto Vangelo, che non è contrapposta, ma ha una tonalità un po' diversa, pur dicendo la stessa cosa. Inizio però anche questa volta da una citazione, questa volta di una teologa proprio, Isabella Guanzini, la quale in un libro sul tema della tenerezza scrive questa cosa qui. Siamo sempre sotto martedì sui nostri fogli, ma nell'ultima citazione del martedì. La leggiamo un attimo insieme. Qui si fa riferimento alla fraternità, perché evidentemente la prossimità incrocia questo tema. Allora, che cosa vuol dire diventare fratelli e sorelle? La fraternità diviene qui, dice lei, un nome proprio della trascendenza. E qui, come sempre, entriamo già subito in questioni veramente molto grandi, molto profonde. A volte noi pensiamo che la fraternità sia di nuovo, come dire, certo, un atto di buona volontà, no, dobbiamo. In realtà lei ci sta dicendo, attenzione, perché la fraternità è il nome stesso di Dio, perlomeno del Dio cristiano, ossia il nome che performativamente, cioè un nome che dà forma, ci forma, invita a dare testimonianza di una nuova arte di vivere insieme, non autoreferenziale. Cosa vuol dire autoreferenziale? Penso che lo capiamo, no? Cioè riferirci totalmente ed esclusivamente a noi. detto in termini non tanto teologici, guardarsi allo specchio. Bene, così ci capiamo. Nello specchio non c'è un altro, ci siamo di nuovo noi, tra l'altro anche molto deformati, perché non siamo neanche noi, magari lo fossimo, no? È strana questa cosa, cioè più ci guardiamo allo specchio e più non è che ci vediamo belli o belle, no? Ma oltre a ritrovare di nuovo noi, sai che novità, non ritroviamo neanche il noi vero. Al di là della battuta, non è battuta, è un dramma, sapete che nell'anoressia succede questo, e cioè ci si vede sempre molto più brutti e più grassi di quello che si è. Vedete l'autoreferenzialità a che cosa porta? Ho fatto un esempio eccessivo, drammatico, che purtroppo c'è. Sapete che stanno aumentando le anoressie infantili, non adolescenziali, infantili. Autoreferenzialità, ma senza arrivare lì, è, come dire, una cosa su cui dobbiamo fare i conti sempre. Quindi lei dice: se la fraternità è il nome stesso di Dio, allora la fatica, perché è una fatica, non è una passeggiata, la fatica di imparare a vivere insieme, lei la definisce una sorta di nuova arte non autoreferenziale e soprattutto una medicina, dice, anti-individualista. Anche qui capiamo il termine. L'individualismo cos'è? È l'idea che tutto di me parta completamente da me, ci sono io. Poi gli altri ci sono anche, ma di per sé non sono così significativi per la mia identità, va bene? Cioè questo è il vero individualismo, eh? Cioè dare dignità alla persona, all'individuo, questo è fondamentale, è bellissimo. L'individualismo è una deriva, va bene? Come l'autoreferenzialità. Quindi lei dice, ripeto, una nuova arte di vivere insieme non autoreferenziale e anti-individualista, e poi è lei che lo mette in corsivo, rivolta all'altro. È bello questo. Cioè, quando tu entri nella concezione della fraternità, non sei mai senza gli altri. Aggiungo subito, questo non è detto che sia bello. Automaticamente tranquillo. Perché non essere mai senza gli altri vuol dire sempre avere a che fare con delle persone diverse da te. Non hai a che fare con lo specchio, appunto. L'altra persona ti parla, reagisce, può essere molto diversa da te, può darti fastidio, non siamo troppo pessimisti, può diventarti amica, può essere una risorsa per te, ti può aprire dei mondi. Non c'è nulla di positivo o negativo, la vita è sempre ambivalente. Vedete, il Kairos sta anche qui. Eppure è vero che la fraternità ci immette direttamente in un modo di pensare per cui l'altro è fondamentale per me. Anche nella fatica che provo nel dovermi confrontare con l'altro diverso da me. Proseguo nella citazione. È un'arte, mi piace molto l'espressione arte, no? Perché vuol dire bellezza, perché vuol dire colore, perché vuol dire fatica, vuol dire forma, contorno. È un'arte della relazione, capace di generare legami di vera amicizia sociale. Qui sembra di ritornare un po' la nostra Ecce Melkuran di ieri sera, dove l'amicizia per lei è una resistenza sociale, perché si possa continuare a imparare a vivere insieme, di ospitalità e di vicinanza reciproca nel dolore e nella gioia del vivere, oltre ogni tentazione di fuga spiritualistica o ritiro del sé. Penso che qui non ci sia molto da spiegare, no? Comprendiamo che cosa si stia dicendo. Cioè, che cosa è in gioco nella fraternità? C'è tutto questo. E dunque il farmaco per non ritirarci isolatamente in noi stessi. Anche se, ripeto, vivere questo non significa una passeggiata. Molti, soprattutto dopo la pandemia, hanno ritenuto che fosse meglio chiudersi in una stanza. e c'è una realtà giovanile che sta vivendo questo. Non esco più. Non dobbiamo giudicare subito, eh? Cioè dire, no, insomma, noi siamo fatti per la fraternità. Sì, vero, eh? Dopodiché, però, cosa vuol dire? Pensate quanto lavoro, eh? Cioè ricreare le condizioni perché tu possa comprendere dentro di te che l'altro non ti è nemico. Magari poi lo può anche diventare, ma non è nemico immediatamente. E quindi puoi uscire, puoi confrontarti, puoi non essere solo, sola. È un lavorone oggi, eh? Non è solo un veloce atto di buona volontà, ma sì, dai, insomma, è un lavorone psicologico, interiore, sociale. Mettiamoci tutte le forze più grandi che ci abbiamo in questo. E tuttavia, capite, breve parentesi, per modo di dire parentesi, cioè se nella Chiesa la vita religiosa ha custodito il carisma della fraternità, forza, ne abbiamo bisogno. Quindi, capite, non so se mi spiego, proprio nell'epoca in cui fare questo è difficile. Cioè diventa molto più attuale, non di meno. Quindi qua il compito diventa decisivo. La prossimità che diventa fraternità vissuta. Ripeto, per nessuno, né tantomeno per la vita religiosa, questo va da sé o è facile. Ma è un carisma, è un dono a favore di tutti, in un'epoca in cui c'è bisogno di più fraternità, non di meno. Anche nella Chiesa. Soprattutto nella Chiesa. Se la Chiesa è lo spazio attraverso cui il Vangelo continua a risuonare nella storia. Fraternità, sentite come conclude questa citazione molto forte, diviene per questo un nome di Dio nel tempo del pluralismo irreversibile delle fedi e dei mondi culturali. Adesso non mi soffermo su questo, sarebbe però utile dirci qualcosa, no? La pluralità delle fedi, lei dice, se c'è qualcosa, no, che dice l'unicità del cristianesimo è la fraternità, perché è il nome di Dio. Un nome di Dio che non chiude come una tribù. Questo è un dato interessante, perché c'è chi rimane totalmente solo, ma c'è chi si chiude in una fraternità chiusa. Scusate il gioco di parole, no? Ma ci possono essere anche delle esperienze, chiamiamole di fraternità, di gruppo meglio, che però diventano chiuse in se stesse, dove ci si appoggia, certo, ma è di nuovo lo specchio, anche se si è un po' di più, ma non si infrange lo specchio, va bene? Che non chiude come una tribù, le tribù sono questo, è diverso, ma apre come un orizzonte in cui ciascuno, e non solo quelli del gruppo, ecco la differenza, eh? Si sente riconosciuto, riconosciuta nella differenza. Questa è la vera fraternità, è che non chiude ma apre, garantisce che ciascuno e ciascuna sia riconosciuto, riconosciuta nella propria identità, nella propria differenza. Come stamattina, rileggetevi personalmente queste poche righe perché sono belle forti. Mi piace sempre partire da questi autori, no? Perché quando scopri che c'è qualcuno che è molto più capace di noi a dire le cose, bene, cioè, credo che sia onesto, no? Partiamo da loro. Sono testimoni, filosofi, teologi, pensatori, no? Che con molta serietà ci aiutano a pensare, a riflettere. E ci aiuta, certo, non solo il Vangelo, ma ci aiutano a leggerlo meglio. Forse a gustarlo ancora di più. Allora, è con questa frase di Isabella Guanzini che entriamo nei primi due capitoli del quarto Vangelo. Ripeto, non diciamo altro rispetto a questa mattina, ma approfondiamo ancora di più da un'altra prospettiva, che è quella giovannea, che potrei definire così, no? Questa volta il termine più che vicino, a proposito della prossimità che inaugura una vita nuova, c'è il termine presso, o se volete anche accanto, va bene? C'è qui la vicinanza del regno di Dio, si fa una vicinanza presso, accanto. Riuscite a sentire che non è un'altra cosa, però c'è una sottolineatura di maggiore intimità. È la stessa cosa di quando poi nel Vangelo di Giovanni più volte sentiamo il termine rimanere, rimanete nel mio amore, che non è il contrario della missione, ma è ciò che la struttura la garantisce, le dà fondamento. Certo, la prima cosa che troviamo nel quarto Vangelo è il prologo. Io in genere per spiegarlo provo a dire questa cosa qui, un po' da insegnante, abbiate pazienza, ma quando uno fa una tesi, se a voi è capitato di scrivere una tesi, che non è una roba facile, anche per i geni, no? Che sembra che... Scrivere una tesi è sempre molto difficile. Forse è più facile scrivere un libro, hai un tema, vai, dai del tuo. La tesi è un po' più complicatina. Se c'è una cosa che a volte dico agli studenti è questa: per favore, l'introduzione, non farla all'inizio. Non si può fare l'introduzione all'inizio. All'inizio ti fai uno schema. Allora, si dice che il tema è questo, provi a mettere giù dei capitoli, va bene? Cerchi di non perderti, perché senza schema se no... Però che cosa succede? In genere, ripeto, non so se è capitato anche a voi, no? Aridità totale. Leggi, 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 poi devi scrivere sta tesi. E da che parte inizio? Niente. A un certo punto il prof o la prof deve dirti: senti, fidati, butta giù qualcosa, magari di bruttissimo, che non ti piace. Però è l'unico modo. Tu inizi, scrivi, che schifo, no, basta, devo rifare tutto, no? Però quello è l'input, l'inaugurazione, che ti permette di partire. Altrimenti non partiresti. E pensando di nuovo di, no, se non ho tutto, no, ma devo ancora leggere questo, e poi quello, poi, non smetteresti mai. Arriva il momento in cui devi dire, va bene, butto giù qualcosa di scritto, non mi piacerà tanto, ma parto. Alla fine di tutto questo percorso, man mano, l'introduzione dovrebbe quasi diventare, non dico una passeggiata, non lo è mai, però certamente alla fine di tutto questo percorso quasi dovresti buttarla giù con scioltezza. Allora capite che l'introduzione, che certo all'inizio di una tesi è appunto all'inizio, è bellissima perché è ciò che raccoglie un intero percorso. Il prologo è così. Nel prologo c'è la meditazione lunghissima di una comunità che ha meditato, meditato, strameditato in una storia che intanto è proseguita sull'avvenimento di Gesù, arrivando a dire questa cosa. In principio era il Verbo, quindi nell'introduzione abbiamo la password, si dice oggi, no? Cioè la chiave di lettura per leggere tutta la storia di Gesù, che poi ci verrà raccontata dal quarto Vangelo. In principio era il Verbo, e il Verbo era?
Dio.
No.
Presso
Dio. Togliete quel presso, togliete il cristianesimo, eh? Scusate se faccio un po' il teologo, ma qui in questo caso la teologia è proprio bella, sapete? Ogni tanto dobbiamo riconoscerlo, eh? È tutt'altro che astratta. In principio era il Verbo. Certo che poi dice e il Verbo era Dio, ma prima dice un'altra cosa. E il Verbo era presso Dio. E il Verbo era Dio. Se voi togliete presso, torna lo specchio. Dio si specchia. Io, Dio, guarda come sono bello. Sono da solo. Noi abbiamo rischiato di essere molto più greci che biblici. Perché il Dio biblico non è lo specchio, eh? Non è il Dio solitario, il motore immobile che guarda se stesso. Io sono Dio. I cristiani non hanno più potuto dire questa cosa. Perché? Perché hanno fatto l'esperienza di Gesù. Quel presso ci dice che la fraternità, la differenza, è Dio, è il nome stesso di Dio. È il credo, di tutte le domeniche. Generato. Pensate i nostri padri che cosa ci hanno regalato. Generato. generazione è il nome di Dio. Credo lo Spirito datore di vita, generato, datore di vita, Padre creatore. Riuscite a sentire il cuore di un Dio che è relazione, incontro, dinamica? E Gesù si rivolge al Padre non dicendo: beh, ma adesso sono io Dio, e ci sono solo io. Continua a rivolgersi al Padre e anche, tra virgolette, combattendo con una certa tensione con lui, Vi ricordate nel Getsemani? Padre, dove sei? Ecco la vera fraternità qui, Ecco l'intimità. Vedete? Che si fa relazione, che si fa lotta interiore. Non è specchio, perché c'è un altro. E lo Spirito è colui che presiede a questa relazione tra il Padre e il Figlio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Se c'è un presso, vuol dire che in Dio c'è questa dinamica di relazione. Non c'è lo specchio, meno male, siamo salvi. Possiamo imparare anche noi a guardarci così, non nello specchio, ma ad affrontare con fiducia la fatica, perché è tale, della diversità. Non aggiungo altro sul prologo, perché è tutto raccolto lì. Quel presso è ciò che poi tutti i Vangeli, compresi i sinottici, raccontano. Ci siamo? Ecco, l'evangelista, il quarto evangelista, ha fatto una bella tesi. 30 lode. Ha capito bene come fare un'introduzione, capito? Genialissimo, Tra l'altro, in principio, quindi ha avuto il coraggio di andare a rileggere la Genesi. I teologi giustamente dicono la creazione in Cristo, che anche qui abbiamo un po' perso, Perché per una certa teologia Gesù sì è fondamentale, ma arriva sempre dopo, no? Per redimere l'uomo, vero, ma è un po' pochino. Abbiamo perso invece il fatto che alle origini sta Gesù. La creazione è in Cristo, perché tutti gli uomini si possano incontrare con il Verbo della vita che sta presso il Padre. Anche qui è un altro modo di alzarci al mattino, vero? Se noi leggiamo tutta la creazione in Cristo, cioè volta a incontrarsi con Lui, non con un Dio generico, con il Dio Trinità, diciamo, cioè il presso, cioè la fraternità, cioè l'esperienza dell'incontro, della prossimità, ci stiamo dicendo in questi giorni. Quindi veniamo proprio a noi, senza andare troppo nell'empireo. Ogni volta che viviamo la fatica esperienziale della fraternità, permettetemi di dire così, non so se è proprio preciso, ma credo di poterlo dire in base al prologo, noi tocchiamo Dio, ne facciamo esperienza. In questo i grandi mistici ci aiutano. Dove, capite, la mistica non è, no, questa cosa di visioni strane, no? È la capacità di rendere profondo tutto ciò che uno vive, toccando Dio, se è vero questo. Dio si tocca in quegli abbracci, di cui si diceva nei nostri racconti. Pensate un po', se appunto c'è quel presso, non si incontra certo nell'autoreferenzialità. Ecco, in questo senso il quarto Vangelo ha dall'inizio alla fine, no, questa genialità, cioè questo tratto molto intimo. Lo vedremo anche quando in questi giorni parleremo del famoso discepolo amato. Cioè, vedete, c'è in questo Vangelo questo tratto che non dobbiamo perdere mai, dove la prossimità si fa affetto, diventa l'affetto stesso di Dio, pensate un po'. Noi non l'abbiamo pensato così, o abbiamo faticato a pensarlo così, eppure i nostri padri ce l'hanno consegnato così, come generazione, come donazione di vita. E Giovanni, quarto Vangelo, su questo è certamente un maestro. Anche perché ritroviamo fondamentalmente lo stesso percorso di Marco, ma appunto con questo tratto più interiore. Anche qui, all'inizio, non sta Gesù, anzi, il Gesù di Giovanni, forse vi ricordate quello della passione, no? Che è un Gesù molto forte. Vi ricordate? Chi cercate? Chi cercate? E di fronte a queste grandi parole, no? Tutti che si ritraggono quasi, no? Cioè, sentiamo, come dire, un Gesù imperioso, no? Non nel senso del potere mondano, ma è nel senso di colui che in modo molto attivo va verso la crocifissione, dialoga e si confronta con Pilato, eccetera, no? Questo è tipicamente giovanneo. Ma all'inizio il Gesù giovanneo è molto nascosto, direi ancora di più rispetto a Marco. Se andate a leggere che cosa si dice a proposito di Giovanni, beh, innanzitutto anche qui non si inizia con Gesù, ma si inizia con un altro. Questa è la testimonianza di Giovanni, e si inizia con i giudei che vanno a interrogare Giovanni sulla propria identità. E noi cominciamo a scoprire qualcosa di Gesù che ancora non si vede, di cui non si dice nulla, se non attraverso questo dialogo, confronto tra i giudei e Giovanni il Battista. Chi sei tu? Io sono, non sono, non sono questo, non sono l'altro, verrà uno più grande di me, vedete? E già questo è molto interessante, perché il presso Dio fa questa cosa qui, di nuovo, non occupa tutta la scena, ma qui ancora di più, lascia che la sua testimonianza emerga attraverso un dialogo che sembra totalmente distante da Gesù. Altro qui ci sarebbe un bel tema sul potere, sull'autorità nella Chiesa, no? Che non è appunto possedere una comunità, ma è permettere che ciascuno, una comunità, possa camminare con le proprie gambe. Gesù sta dietro le quinte, non si mette al centro della scena. E così anche per quanto riguarda i primi discepoli. Non so se ci avete mai notato, ma nei Vangeli sinottici la cosa è un po' più normale, no? Tra virgolette. Gesù, il rabbì che cammina lungo la strada, chiamò a sé i discepoli. Qui non avviene così, eh? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, il quale non chiama nessuno, disse: ecco l'agnello di Dio. Ma è sempre Giovanni, no? Che inizia. I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù, ma Gesù non ha ancora detto una parola. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: le prime parole che Gesù pronuncia nel quarto Vangelo sono le parole che richiamano una domanda: che cosa cercate? Come, che cosa cercate? Noi ci aspetteremmo: sono io, ci siamo. Invece, che cosa cercate? Rabbì, dove dimori? Disse loro: vi do l'indirizzo, manco per sogno. Venite e vedrete. Quanto è discreto questo presso. Vi ricordate il presso? È questo, eh? Non è il Dio dello specchio, è il Dio della libertà, che fa spazio. Che cosa cercate? Io non sono un oggetto pubblicitario, sempre a dire Gesù. Non mi interessa vendere. Chi cercate? Venite, fidatevi, vuol dire. E poco per volta capirete. Io non sono il dittatore, Sembra dire questo. L'abbiamo sentito nell'introduzione. Non vi chiamo servi, no? Vi ho chiamato amici. Quindi venite, vedrete, cioè camminiamo insieme. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Anche qui la chiamata di Pietro, il primato di Pietro, non inizia da Gesù, eh? Avete notato? Ma Pietro è condotto a Gesù da suo fratello Andrea. Questo non toglie niente a Pietro, ma certo il Vangelo giovanneo ricorda alla Chiesa una cosa importante, che anche la più alta autorità, qui stiamo parlando di Pietro, non può fare a meno della fraternità, non può trasformarsi in uno specchio. Pietro, wow, molto interessante questa cosa, eh? Per il modo stesso poi di pensare la Chiesa, la testimonianza, ci siamo. Cioè, vedete, quel presso che è Gesù crea le condizioni perché la testimonianza avvenga attraverso una reale esperienza di fraternità, dove Giovanni al suo posto, il Battista dico, e dove ogni discepolo e apostolo ha il suo posto, compreso chi viene dopo, un certo Natanaele, molto diffidente. Come mi conosci? No, e poi Gesù dice: prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto l'albero. Però prima il nostro Natanaele, forse Bartolomeo, come sembra essere, dice: da Nazareth può venire qualcosa di buono. Vedete, Gesù non chiama né dei perfetti e né degli specchi tutti uguali, ma lascia venire fuori la storia di ciascuno. Cos'è che fa la differenza? Quando le storie di ciascuno si mettono insieme e cominciano a guardare nella stessa direzione. Riusciamo a sentire qui che la prossimità, nella prospettiva del Vangelo giovanneo, ha questa forte intonazione affettiva, più intima, dove ciascuno si relaziona a Gesù in modo molto particolare, nella differenza di ciascuno, ma tutti sono importanti. Il capitolo secondo ha come episodio sicuramente centrale il cosiddetto primo segno dei segni, cioè le nozze di Cana, l'inaugurazione del regno. A differenza del Vangelo di Giovanni, di Marco, qui avviene attraverso un segno molto preciso, le nozze di Cana. E poi però si concluderà in un modo abbastanza drammatico, ma questo lo vediamo tra poco. Cerco di fare in fretta, mi sono dilungato un po' troppo, mi scuso, ma mi date ancora qualche minuto? Non si finirebbe più qua, come facciamo? Bisogna stare delle ore su questi testi, eh? No, no, perché non avrebbe senso, però scusate, pensavo di fare un po' più in fretta. Brevemente, le nozze di Cana. Anche qui, ancora una volta, come succede spesso, quasi sempre, nel quarto Vangelo, Gesù non è immediatamente il protagonista. Chi è la protagonista qui? Immediatamente, poi dobbiamo capire bene, è la madre. È la madre che innanzitutto coglie, alla luce di quello che ci siamo detti stamattina, un Kairos. Vedete? Non hanno più vino. La festa senza il vino non può proseguire. Noi potremmo anche dire: il vino, vabbè, è un dettaglio, per gli albesi non lo è. Ed è giusto che sia così. No, non è un dettaglio. Magari per altre culture può essere un'altra cosa, ma per la festa non è un dettaglio la gioia. Ci può essere una festa senza gioia, ma stiamo scherzando? Cioè, come dire, sì, beh, è un dettaglio, no? Cioè, se non c'è anche simbolicamente il sorriso, la gioia, la bellezza di stare insieme, non stiamo facendo festa. Quindi, non è soltanto un discorso, come dire, beh, manca qualcosa, è meglio se ci sia il vino, va bene? Cioè, quello che Maria, la madre, sta intuendo è che sta venendo meno il senso stesso di quel festeggiamento, va bene? Lasciamo stare la frase di Gesù che è tremenda, eh? Non ho nulla a che fare con te, donna, non la chiama neanche madre. Ma adesso non ci soffermiamo tanto su questo. se non per il fatto che in questa modalità Maria stessa, la madre, ha un suo compito, vedete? Anche a lei viene restituito il suo compito. E non è che il figlio viene, come dire, a sminuire tutti gli altri personaggi. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. Le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Quindi tutto questo, notiamo, avviene dietro le quinte, va bene? Non davanti. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. L'elogio non se lo prende Gesù, se lo prende lo sposo. Cioè tutto avviene dietro le quinte. L'inaugurazione del regno, il primo segno, avviene dietro le quinte. Avviene presso, di nuovo. Tant'è che poi il testo dice: gli unici che veramente hanno saputo dall'inizio alla fine come sono andate le cose, chi sono? I servi. Gli unici, perché loro hanno visto. Hanno fatto tutto il percorso. Il maestro di tavola neanche già più. E dove si è andato a finire Gesù? Io lo immagino dietro le quinte, che insieme a sua madre gioisce perché altri stanno gioendo e la festa è proseguita. Un Dio che si guarda allo specchio non avrebbe fatto così, no? Si sarebbe messo sulla tavola a dire: lo sposo, ma manco per sogno, gli sposi sono secondari, ci sono io. Adesso guardate che cosa faccio. Questo vuol dire prossimità. Il verbo era presso Dio. Uguale, presso quei servi, dietro le quinte, a fare la cosa più bella, a creare le condizioni perché gli sposi possano continuare a gioire e la festa possa essere tale. Con una madre che aveva persino intuito prima qualcosa che lì poteva veramente succedere. E notate, di Gesù non si dice più nulla, ma ecco qui la genialità del quarto Vangelo. Questo a Cana di Galilea fu l'inaugurazione, Genesi, l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria. Dove? Il modo di manifestare la sua gloria è questo: stare dietro le quinte e gioire perché altri gioiscono. E i suoi discepoli credettero in lui. Notate, è un'indicazione importante. I discepoli cominciano a intuire che quello sarà lo stile del figlio di Dio. No? E noi che leggiamo siamo invitati a compiere lo stesso percorso. Concludo davvero, perché questo capitolo si conclude con un testo esattamente contrario. Perché qui Gesù non solo prende l'iniziativa, sale sui tavoli, anzi, non solo sale sui tavoli del tempio, ma che cosa fa? Li butta tutti all'aria. Paradossale, no? Qui si fa protagonista, ma per quale motivo? Perché coglie che la casa del padre suo, il tempio, è diventato un mercato, cioè il contrario di quel presso, il contrario della prossimità di Dio. E su questo, se abbiamo compreso il prologo, Gesù non può scendere a compromessi. È la cosa più terribile che c'è perché mortifica l'uomo. E quindi qui non può fare altro che inaugurare il suo regno anche con un segno che paradossalmente sembra il contrario, no? Della prossimità, ma invece la garantisce di nuovo. Perché permette al tempio, che per eccellenza era il luogo della vicinanza, della prossimità di Dio, possa di nuovo diventare tale. Ma lui parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, dice il quarto evangelista, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Noi siamo all'inizio del racconto del Vangelo, ma qui c'è già un anticipo della fine. Ricordando questo, si ricordarono che parlava del suo corpo per riconoscerlo come risorto. Chiudo qui, mi interessa più che altro cogliere che l'inaugurazione data dalla prossimità di Dio secondo il quarto Vangelo ha questa tonalità di intimità fraterna. Proviamo anche noi a capire come possiamo rileggere questi testi per la nostra vita, ricordandoci della grande introduzione del prologo, su cui sta o cade il cristianesimo. In quel presso c'è tutta la bellezza di un Dio che non si imporrà mai, ma potrà risuonare nel mondo attraverso la faticosa e appassionante esperienza della fraternità. Gioire perché altri possano gioire e fare festa, come ci ricorda il primo segno inaugurale di Cana. Scusate la lunghezza, ma vabbè.